Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, ben trovati da Chiara Spoletini tra le pagine, i fogli e le parole di oggi. Giovanni Soriano, psicologo e scrittore di aforismi, nel 2010 nel suo diario aforistico, appunto Finché c'è vita non c'è speranza, scriveva: ci sono truffe così evidenti e così mal architettate che nel momento stesso in cui vengono sventate andrebbero subito denunciati coloro che ci sono caduti dentro. Trovo personalmente un po' ingiusta questa frase, infatti chi è in buona fede può non accorgersi che qualcuno si sta prendendo gioco di lui, che lo stia truffando, anche se l'inganno si mostra palesemente, anche se però è vero, ci sono casi in cui queste truffe sono architettate e realizzate in modo decisamente goffo, altre però sono organizzate da truffatori talmente abili da causare danni spesso gravissimi e permanenti, e non mi riferisco solo a quelli economici. Avrete capito che l'argomento di questa puntata di Pagine e Fogli è proprio la truffa, come tutelarsi, come difendersi, come prevenirla. Ci facciamo accompagnare nell'approfondimento di questo argomento da due persone che si occupano, fanno parte di un sistema integrato sul territorio romano per la sicurezza degli anziani a rischio di truffe e reati. Ve le presento, sono l'avvocato Barbara Pezzilli e la dottoressa Sara Piscicelli. Ben trovate.
Salve, buongiorno.
Di che cosa parliamo? Che cos'è il progetto No Truffe? Come nasce?
Allora, il progetto No Truffe è un progetto che Roma Capitale ha messo in atto nel dicembre 2010 con la collaborazione di una cooperativa sociale. Si occupa della tutela degli anziani vittime di reato, nello specifico della truffa. Si lavora con un finanziamento regionale, noi ci occupiamo di un'assistenza legale e di un sostegno psicologico alla vittima di reato. Sostegno e assistenza legale completamente gratuita. Parlo di assistenza perché non facciamo patrocinio, quindi non seguiamo fasi giudiziali, seguiamo solo la stesura della denuncia e la costituzione di parte civile. Questo per non ostacolare l'attività di colleghi in sede privata. Ripeto, il servizio è completamente gratuito e questo caratterizza la nostra attività.
La vostra organizzazione opera intanto sul territorio romano. Pensate di allargare questo progetto oppure rimane una cosa circoscritta?
Magari fosse. Magari fosse. Ci sono stati altre attività similari alla nostra. Ricordo Torino e mi piace ricordare anche una persona che purtroppo non c'è più, che era uno psicologo e psicoterapeuta, il dottor Carlo Maria Gioria, che è stato praticamente il primo che ha messo in atto questo servizio a livello italiano e che, devo dire, ci ha insegnato tanto, tantissimo, sia a livello personale che a livello proprio professionale. Il servizio di Torino è ancora attivo, ce ne sono stati altri esempi, noi ci siamo occupati, abbiamo collaborato con quello di Milano, con quello di Forlì Cesena. Quello di Roma è forse insieme a quello di Torino quello più stabile, quindi il requisito per accedere al nostro servizio è la cittadinanza, cioè come dire la residenza sul territorio cittadino. Diamo informazioni anche a chi ci chiama fuori, anche perché quando capitano interviste di carattere nazionale evidentemente siamo chiamati anche da persone di fuori. Non toglie che diamo delle informazioni, non possiamo agire, non possiamo predisporre la nostra attività, però sicuramente una consulenza, un consiglio si dà volentieri a tutti quanti, a nessuno. C'è stato più di una volta l'interesse a livello, come dire, istituzionale di pensare di creare una rete sul territorio. Ci sono state anche una serie di attività molto importanti di studio a livello nazionale. Tutto quello che riguarda la truffa ai danni degli anziani è un reato che emerge molto poco rispetto a quanto realmente si concretizza sul territorio. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di aiutare le persone a capire l'importanza di rendere denuncia, di fare denuncia, per poter dare materiale di indagine alle forze dell'ordine e quindi per prevenire che qualcun altro ci possa cascare.
Altrimenti rimane un caso isolato e viene sottovalutato. Annuisce la dottoressa Sara Piscicelli durante l'intervento dell'avvocato Pezzilli. A lei chiedo appunto quali sono le zone italiane più esposte a questo tipo di rischio e perché.
In realtà molto sono le città, perché c'è il tessuto urbano, per come è organizzato, rende più a rischio le persone, soprattutto perché sono più isolate, più la realtà è piccina, più la rete sociale di conoscenza, di amicizia, di buon vicinato è attiva e quindi più le persone sono protette. In realtà l'isolamento e la solitudine emergono come dei fattori fondamentali. Cioè, più la persona è isolata, più rischia, più è sola, quindi vuol dire anche che esce da sola, che non ha il rapporto con la fioraia del mercato piuttosto che con quell'omino del sportello della posta, ok? Più è a rischio.
Sembra quasi un paradosso, no? Che nella città uno sia più solo di quanto possa esserlo magari
purtroppo
in un paesino
sì.
lontano.
Purtroppo
dalle...
sì, perché non ci sono, i quartieri sono ormai dispersi. La gente si sposta facilmente, non c'è più per esempio quella cosa che c'era una volta, che i figli rimanevano a vivere nel quartiere. I figli in realtà ormai vanno ovunque. L'anziano si trova in un quartiere dove non conosce più i suoi vicini di casa perché sono cambiati, i suoi coetanei stanno male, non escono, non ci sono più, anche quello è possibile. E questo fattore di isolamento è purtroppo fondamentale ed è più forte in città, non c'è che fare.
Quindi un motivo per cui gli anziani proprio siano più esposti alla truffa forse è proprio questo, questo abbandono? Questo
isolamento è uno dei motivi principali, l'isolamento e la non conoscenza. Nel senso, quando non si conosce un tipo di truffa si rischia di caderci. A me, io lo racconto sempre quando facciamo i gruppi, quando parliamo, noi facciamo anche tanta formazione, e io racconto sempre che io ci sono cascata nella famosa truffa dello specchietto e ci sono cascata perché non la conoscevo.
Raccontiamo, così tuteliamo magari qualcuno che...
La truffa dello specchietto è quella banale per cui uno supera un'altra macchina che va molto lenta in genere in strade isolate e sente un botto. L'altro faccenno, tu ti fermi, mi hai urtato la macchina, piripim parapam, e alla fine ti fanno dare dei soldi in contanti.
Per evitare l'assicurazione,
il bonus malus, vabbè, chiudiamola qua tra amici. In genere sono macchine, ne so, grosse Mercedes, anche se un po' vecchiotte, macchine di questo tipo, che quindi uno pure è spaventato del costo. E io ci sono caduta, mi sono fermata in mezzo alla desolazione, in un posto non c'è nulla, nessuno, alle 2 del pomeriggio, quindi non passava nessuno, con mia figlia in macchina piccina, e quando mi sono resa conto del rischio che ho corso, ma l'ho corso perché non lo sapevo, perché se da quel momento in poi, beh, non ci ricasco, non mi rifermo, non scendo, non lascio la macchina chiusa, faccio altro.
Quali sono i trucchi più diffusi, a parte questo, al momento, diciamo, cosa va più, va per la maggiore?
Sicuramente quella dello specchietto, la consegna di computer a casa degli anziani, sostenendo che è una consegna fatta in favore di un figlio che in quel momento non è reperibile. Tra parentesi, molto spesso si simula anche una telefonata nella quale si conosce il nome del figlio, quindi comunque le persone in qualche modo, prima di tentare questa truffa,
si preparano.
Si preparano assolutamente, sono quasi sempre ben vestite, non si può collegare la truffa a un evidente disagio della persona che ti avvicina, insomma. Io però ci terrei a dire una cosa: uno dei nostri obiettivi è quello di diffondere le nostre informazioni, appunto quali sono le truffe più frequenti. Non voglio creare allarmismo, questo non è l'obiettivo del progetto. L'obiettivo del progetto è quello di informare e tutelare. Sicuramente bisogna stare attenti. Chiedo agli anziani del territorio cittadino di confrontarsi con i loro amici, con i loro parenti, di raccontare quello che gli succede e di raccontarlo poi quindi alle forze dell'ordine. L'informazione può creare una rete sociale che dia la possibilità di prevenire altri danni. Sono uscite in questi giorni dei dati nei quali sembra che la truffa sia un fenomeno in aumento sul nostro territorio. Noi abbiamo cercato di predisporre anche una rete capillare tramite un ufficio mobile che ha un itinerario su tutto il territorio cittadino, itinerario che si può conoscere tramite il sito istituzionale di Roma Capitale, proprio per cercare di avvicinare i cittadini e dargli tutte le informazioni di cui noi siamo in possesso. Questo secondo me è il modo in cui noi riusciamo a prevenire la truffa. Non voglio però creare allarmismo, cioè non voglio che poi l'anziano non esca di casa, perché farei un cattivo lavoro, sinceramente. La socialità, il gruppo di amici, la frequentazione di un centro anziani, la vitalità delle persone anziane è importante ed è bella, ed è veramente bella, nel senso che noi quando ci troviamo di fronte ad anziani che comunque ci aiutano nel nostro percorso di informazione, sono veramente preziosi.
Chi è oggi il truffatore? Una persona intelligente, una persona che si prepara, che si
Una
veste
persona
bene?
intelligente, una
Difficile anche
persona
diffidare.
spesso colta. Mi viene in mente un altro tipo di denuncia che ci è stata raccontata, non ultimamente, ma qualche tempo fa, e insomma era abbastanza, come posso dire, in voga quasi. Ci si avvicinava chiedendo l'informazione di un indirizzo di un notaio dove bisognava stendere un atto di eredità. L'anziano dava l'informazione sulla strada, su dove si collocasse questa strada, e dopodiché la persona gli diceva: "Ma c'è vicino un banco, ma tu sai, devo ritirare dei soldi." E l'anziano molto tranquillamente diceva: "Sì, ok, il banco, ma te lo trova lì. Guardi, non sono pratico della zona, mi può accompagnare." Si arrivava davanti a questo banco, ma la persona scendeva, faceva finta di ritirare, non riusciva a ritirare, chiedeva a quel punto all'anziano di anticipargli una somma a fronte della garanzia, di una consegna di pietre piuttosto che di un prezioso, piuttosto che di altro. Perché l'anziano poi alla fine riuscisse a ritirare e darglielo, non lo so. Abbiamo fatto con i carabinieri anche delle indagini farmacologiche. È capitato a un'anziana che tutelavamo noi, che era la moglie di un generale dei carabinieri. Quindi una persona preparata ad essere diffidente nei confronti di cose poco chiare. C'è cascata, la difficoltà era che non voleva raccontarlo ai figli, aveva prelevato tanto, quindi era posta in una situazione di difficoltà economica dopo questa truffa. Lei continuava a dire: "Io non mi spiego come sono arrivata a prelevare e a dargli tutti questi soldi, sono tutti i miei risparmi." Decidemmo di fargli fare anche un prelievo farmacologico per verificare se ci fosse un uso di sostanza narcotizzante. Assolutamente no. Quindi, che sia un'induzione ipnotica, non lo so, non ho la competenza neanche per dirlo e non conosco questa materia. Sicuramente si arriva a far fare a questa persona una cosa che, se tu ci pensi dopo, dici: "Ma perché l'ho fatto?"
Vabbè, a
Ok?
posteriori.
Quindi, assolutamente fuori anche da una condotta normale. In questo caso le persone erano ben vestite, erano curate, tanto che noi passammo una giornata intera a fare la visura a biancerci delle foto segnaletiche, e ovviamente non erano quelli che
Certo.
erano stati poi arrestati. Qual è il problema per cui poi l'anziano oltretutto mi dice: "Che cosa faccio a fare denuncia?" Che queste persone evidentemente difficilmente riconoscibili, difficilmente tracciabili, sicuramente con nulla al sole, nessun bene al sole. Anche se faccio denuncia, poi comunque non mi torna nulla. No, non è vero. Torna a livello di diritto, torna a livello di, come dire, di responsabilità civica che dobbiamo avere anche nel fare una denuncia di questo senso, in questo senso. Creare un identikit del truffatore è difficile. Non lo possiamo legare a una persona, ripeto, trascurata, a una persona in disagio, insomma.
Dottoressa Piscicelli, qual è l'atteggiamento della persona truffata che si rivolge a voi?
C'è tanta vergogna e, come diceva l'avvocato Pezzilli, tanta difficoltà a raccontare. Spesso raccontano prima a noi, prima di raccontare ai figli e ai familiari. E anche con noi è difficile farli aprire, è difficile che superino la vergogna, perché la prima cosa che dicono è: "Sono vecchio, sono inutile, per questo ci sono cascato." E riuscire a disinnescare questo meccanismo è un lavoro difficile, ed è uno dei lavori che tentiamo di fare, per esempio, attraverso i gruppi di autoaiuto. Noi abbiamo un gruppo stabile che si riunisce presso il centro, e ne facciamo altri in giro nei quartieri.
Attività che, tra parentesi, verrà implementata grazie a un nuovo finanziamento che abbiamo ottenuto.
Proprio.
Quindi, insomma, chiunque avesse interesse si può rivolgere al servizio e può chiedere se partecipare a questi
Perché,
gruppi,
ma
insomma.
la maggior parte poi dell'aiuto vero pratico avviene magari tra persone che hanno vissuto la stessa esperienza.
Tra pari comunque, anche se non tutti hanno vissuto la stessa esperienza, sono pari. Uno può aver avuto l'esperienza della truffa, uno ha avuto un'altra esperienza, comunque hanno avuto un'esperienza di disagio che loro legano all'età, e che noi tentiamo di fargli slegare il più possibile dall'età. Appunto, io racconto sempre che ci sono cascata anch'io, che quindi non è solo un problema di età, è soprattutto un problema di sapere, di conoscere, di raccontare. E quindi l'invito a raccontare a noi nel gruppo, ma poi a riportare fuori, andare nel centro anziani, andare dalla signora amica del bar, a comunque a dirlo. E piano piano di solito riusciamo a farli poi aprire con la famiglia, a coinvolgere i figli, insomma, a reintegrarlo. l'aspetto però della vergogna e del rischio poi di una forma depressiva che li porta ancora più a isolarsi e quindi ancora più ad essere soggetti a rischio. E questa è la deriva che dobbiamo bloccare, che tentiamo di arginare, no? Certe volte abbiamo avuto un caso, una signora che non è più uscita per mesi. L'unico contatto ce l'aveva telefonico con noi, quasi quotidiano, e ci abbiamo messo 4 mesi per riuscire a riportarla fuori, a farle rivedere. Non so, c'aveva anche delle amicizie, c'aveva anche un minimo di contesto intorno per farla ricominciare a viversi il suo contesto, sia quello urbano del quartiere, ma sia quello amicale. Ci abbiamo messo sì 4-5 mesi.
Perché questa è la fiducia, è la cosa più dura.
È difficilissimo ed è più difficile per un anziano.
E un cittadino truffato come si mette in contatto con voi praticamente? Diamo anche questa informazione così magari chi
allora,
ancora
noi rispondiamo a un numero telefonico che è lo 06 44 66 137. Abbiamo una sede di call center aperta al pubblico negli orari di apertura che sono dalle 10 alle 18, dal lunedì al venerdì. A via Mamiani, e ovviamente riceviamo su appuntamento, quindi comunque gli si possono chiamare e raccontare la propria storia. La pratica viene presa in incarico e viene trasferita dai volontari che fanno una prima ricezione telefonica a noi consulenti, quindi agli avvocati penalisti, agli psicologi, a seconda della necessità che l'utente esprime. Abbiamo poi questo camper itinerante che va in giro su tutto il territorio e ripeto il calendario è visibile sul sito del comune di Roma Capitale. Organizziamo anche su richiesta dei centri anziani degli incontri di informazione con i loro iscritti. Ne abbiamo fatti tanti durante il tempo, devo dire uno più simpatico e interessante dell'altro, nel senso che poi si parla di tanto, si parla non solo di truffe ma insomma di una serie di problemi che coinvolgono le varie strutture di ricezione degli anziani. Questo è il nostro modo di operare e di accogliere il cittadino. Cerchiamo di dare questa sensazione di prossimità, di vicinanza, cioè del fatto che comunque l'anziano non è lasciato da solo.
Chi ha voluto la realizzazione di questo progetto?
Noi lavoriamo con un ufficio che si chiama Roma Sicura, dove c'è una funzionaria che devo dire che caparbiamente cerca finanziamenti per riuscire ad ottenere la continuità del progetto, perché poi per un progetto di questo genere la continuità è fondamentale. L'assessore alle politiche sociali ci ha dato una grossa mano, il direttore, il dottor Solfanelli. Ecco, una cosa ci tengo a dirlo, non abbiamo mai avuto problemi con le istituzioni. Quando un servizio vale e quando se ne capisce anche la motivazione per cui si crea questa rete sul territorio, è super partes e trasversale, per cui tutti ci hanno sempre dato una mano. Abbiamo buoni rapporti con tutto il territorio, abbiamo ottimi rapporti con i servizi sociali territoriali, abbiamo un ottimo rapporto col Consiglio dell'Ordine che ci ha aiutato per l'accesso al gratuito patrocinio quando ci è servito. Il precedente presidente del Consiglio dell'Ordine addirittura fece una lettera, come dire, di augurio al progetto. L'avvocato Murra, insomma, dell'avvocatura del comune. È una bella esperienza anche per noi. Pensare di aiutare è fondamentale, serve prima a noi forse che agli altri, e oltretutto insomma ti crea anche bellissimi rapporti di professione, insomma, professione.
Qual è una storia, se c'è, che ricordate in modo particolare, che vi ha particolarmente colpito per qualche motivo?
Nel corso degli anni, perché noi facciamo no truffe da 2 anni, ma facciamo questo tipo di lavoro dal 2000, e quindi sono tanti gli anni, siamo cresciuti e ci hanno accompagnato nel nostro percorso professionale tante persone. E qualcuno te lo ricordi, qualcuno non c'è più, lo ricordi con molto affetto. Vi racconto una cosa personale, ma insomma credo che vi faccia capire anche il modo in cui noi facciamo questo lavoro. Abbiamo una signora che è stata truffata per strada qualche anno fa, parlo del 2004, quindi sono passati ancora parecchi anni ormai. Noi non abbiamo fatto nulla di più che il nostro dovere, l'abbiamo accompagnata dai carabinieri, io personalmente l'ho accompagnata dai carabinieri, stendemmo la denuncia, l'assistemmo nella procedura, verificammo anche una connessione con una procedura che era stata attivata dove avevano trovato dei soggetti che presumibilmente erano dei truffatori, purtroppo non erano quelli della signora, per cui la signora non ha avuto un ristoro. La lega però a noi, al servizio, a me personalmente, un affetto addirittura immeritato, secondo me, in alcuni casi. Ieri ha chiamato, ha risposto mio figlio al telefono e la signora si è messa a parlare al telefono con mio figlio, chiacchierando, ricordando come mi aveva conosciuto. Ecco, queste sono delle cose per cui, voglio dire, ne vale la pena fare questo lavoro, no?
Riconoscimento umano.
Uno dei casi che mi viene in mente, che poi è anche abbastanza recente, nel senso che una persona che continua a frequentare il servizio perché frequenta il nostro gruppo, una badante che aveva che era stata 15 giorni, lei aveva il marito, una signora aveva il marito affetto da Alzheimer all'epoca, molto malato, una badante che era andata a sostituire il suo badante, lei è una precisa, faceva i contratti, tutto a posto, questa fa un'avvertenza dicendo di aver lavorato in nero, che ne so, 2 mesi anziché 15 giorni, cosa veramente inverosimile e certamente inverosimile nella situazione, e noi l'abbiamo seguita in questa avvertenza, tant'è che poi è finita lì, nel senso che la badante si è resa conto,
Dio, anche il suo avvocato si è reso conto che non stava in piedi la richiesta,
e perché... quindi è morta lì. La signora è rimasta legata a noi su questo. Nel momento in cui poi successivamente muore il marito, lei comincia a venire al gruppo per questo e ancora sta con noi, ancora viene tutte le volte, ancora se ha un problema, un dubbio, immediatamente viene, ce lo chiede, ci fa vedere la carta, viene con la lettera, e questa è un po' l'idea, no? Che poi c'è qualcuno che gli può dare una risposta, sia al problema grande ma anche al problema piccolo. Dottoressa, mi legge sta bolletta che non la capisco.
Che cosa si può fare di più? Voi fate già tantissimo, ma che cosa vi proponete? Vi riproponete di fare ancora di
questo
più?
È difficile sul serio.
Forse la speranza è di riuscire veramente a stabilizzare il servizio per raggiungere più persone possibile. Il camper che gira da un annetto.
Un anno e qualcosa
ci ha dato la sensazione di poter arrivare veramente, non dico dentro casa della gente, ma sotto casa della gente. E mentre prima era più difficile, perché noi ci potevamo far conoscere appunto tramite un'intervista, varie attività, ma comunque poi avevamo solo quel posto fisico in centro, comodo, però era uno. Adesso c'è il camper, c'è questa possibilità, e devo dire che ci ha fatto venire voglia di andare ancora più a casa loro, nei centri anziani, col camper stesso, cioè tentare di raggiungere più persone possibile. Questa forse è l'augurio, l'auspicio.
Sì, è difficile quando tu prendi in assistenza una persona, fargli capire che noi lavoriamo purtroppo con delle convenzioni a termine, quindi sì, ti aiuto, però insomma, dopodiché non abbiamo mai lasciato nessuno per strada, anche con degli impegni personali nostri nei periodi in cui non c'era in attività un progetto, abbiamo comunque cercato di stare vicino alle persone. Però sicuramente sì, la continuità e la stabilità del progetto è sicuramente una cosa che ci piacerebbe raggiungere. Capiamo che, come dire, la situazione sociale è quella che è, i fondi sociali sono quelli che sono, e ripeto, ci siamo certe volte confrontati anche con progetti importanti a livello europeo e ci siamo resi conto che purtroppo è un problema diffuso, è un problema del mantenere attivi e di trovare capienza economica.
In una parola, un consiglio per tutelarsi, per prevenire la truffa?
Stare attenti e ascoltare quello che viene raccontato. Le interviste ormai sulla truffa sono tante, per cui ascoltare,
non restare soli, magari
non restare soli, se si ha un minimo dubbio magari avvicinarsi a una persona che si conosce, al negoziante sotto casa, dare una sensazione comunque di non essere da soli, sì, come diceva lei. E poi se ci sono dei dubbi di chiamare noi, di chiamare le forze dell'ordine, insomma di chiamare qualcuno che ti può spiegare se c'è da stare attenti oppure no.
Il senso di comunità, forse quello è la cosa più importante, che sia la parrocchia, il centro anziani, il mercato sotto casa, mantenere un senso di comunità, quel buongiorno e buonasera che poi ti permettono, la volta che c'hai il dubbio, di dire mi aiuta, oppure di aiutare tu una persona.
Cari amici, purtroppo il nostro tempo a disposizione anche oggi finisce qui. Per qualsiasi ulteriore informazione sapete dove trovare le protagoniste della nostra puntata di oggi, l'avvocato Barbara Pezzilli e la dottoressa Sara Piscicelli. Speriamo non debba occorrervi mai, ma comunque sapete dove trovarle. Grazie a voi per essere state con noi, buoni giorni, buon lavoro.
Grazie.